qui su RWS Accendi la Speranza, cari amici, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, da un sacco di anni a questa parte mi chiamo così, lo speaker radioattivo solo a fasi alterne, cioè dalle 12 alle 13 ogni giorno della settimana, salvo il sabato e la domenica. Poi ci sono le repliche, ma mi dispiace davvero per voi radioascoltatori. Questi sono i numeri attraverso i quali è possibile partecipare alla nostra trasmissione: sono 800 098 650 oppure 348 222 7294. Anche se in redazione non amano che io legga il numero, il secondo numero in questo modo, preferiscono 348 222 7294. E quindi, per accontentare tutti, l'ho detto in tanti maniere, o meglio, ho dato i numeri, tanto per dire. Siamo davanti a un albero di fico e in questo periodo, dalle mie parti, i fichi sono dolcissimi. Mamma mia, mia suocera mi ha appena regalato un vaso di marmellata di fichi del suo albero che è da imbalsamarsi. Invece nel tuo Vangelo, caro Marco, siamo di fronte a un albero di fico pieno di foglie ma senza frutto. E l'albero di fico ricorda certo il nascondimento genesiaco, ossia quando i nostri progenitori Adamo e Eva così si nascondono perché hanno paura e si tessono delle cinture con foglie di fico che sono anche pruriginose. Tutti ricordano la paura che hanno provato i nostri progenitori nel giardino e sentono che il Signore li chiama e si nascondono. Perché? La motivazione è chiarissima, perché hanno paura. Sentimento primigenio, proprio è il primo sentimento provato in tutta la raccolta biblica, che chiarisce un pochettino la nostra essenzialità, la nostra essenza, il nostro essere. Esseri paurosi. Il salvagente nel suo secondo giorno a Gerusalemme ha fame, scorge un fico e trova solo foglie, neanche un frutto. Il tuo testo, Marco? Ma certo. Il tuo testo certo che fa testo. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame e, avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa, ma giuntovi sotto non trovò altro che foglie, solo foglie, non per terra, sul fico, foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi, aggiungi, Marco. E perché lo aggiungi? Perché è quasi impossibile trovare un albero senza fichi, ficuzzi, è impossibile. Solo foglie è veramente un'eccezione. E gli disse, cioè il salvagente parla con l'albero come se fosse un matto: nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti. Poi però tu continui la riflessione dicendo: e i discepoli l'udirono. Certo, lo diceva per i discepoli, mica per il fico. Fico mica sente. È fico, ma non sente. Il salvagente ha fame, la sua fame non è soddisfatta, ma di che fame si tratta? È davvero fame di cibo? Lazzaro e i suoi amici, anzi le sue sorelle, non gli hanno preparato la colazione a Betania? Non era quella la questione, è un altro tipo di fame, è un altro tipo di fame, ha fame e la sua fame non è ancora soddisfatta, è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, non lo hanno riconosciuto. Lui ha fame. Ha fame di relazione, di conoscenza, di essere accolto, e invece di essere accolto, invece è rigettato, come la pietra d'angolo. È odiato e porta su di sé la maledizione del mondo, su quel fico seccato che poi diventa croce. Ma ora vengono a Gerusalemme e, entrato nel Tempio, comincia a scacciare quelli che vendono e comprano nel Tempio e rovescia le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non lasciava che alcuno trasportasse qualcosa attraverso il Tempio. Dal punto di vista narrativo, caro Marco, questo ingresso nel Tempio è preparato dal secondo versetto del tuo Vangelo. Certo, dal secondo proprio della tua raccolta, del Vangelo secondo te. Dopo il titolo del Vangelo infatti c'è scritto: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto, mando il mio messaggero davanti a te. Quest'ultima frase ricalca esattamente l'inizio del capitolo terzo del profeta Malachia, 520 anni prima della nascita del salvagente, che dice che dopo il messaggero il Signore entra nel suo tempio e compirà tutto ciò che c'è da compiere. Eh sì, e dunque aspettavamo fin dal secondo versetto del tuo Vangelo questo ingresso nel Tempio, un ingresso che tende a rivoluzionare ogni pensiero che c'era all'epoca. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, ma che ve lo dico a fare, lo sapevate già, dopo la vicenda del fico? Certo, quel fico senza frutti, quello pieno di foglie e niente altro, la fame del Salvagente che non è per nulla soddisfatta, ma che altro, niente, non è soddisfatta per niente, che è una fame di amore. Il Salvagente entra nel Tempio e scaccia tutti quelli che sono venuti nella casa del Signore per fare i loro affari. Vuole girare come un calzino quell'economia ormai stantia che si regge e viene retta esclusivamente dai professionisti dell'epoca, che sono i sacerdoti, gli scribi e tutto quel mondo che gira loro attorno. Il Tempio, la religione, guarda che il tuo Vangelo, caro Marco, è una critica feroce per chi la vuole sentire. Poi, sai, nel corso dei secoli, e mi rendo conto anch'io, ci si plasma, ci si culla in significati e in frasi ormai date per scontate e messe magari su qualche immaginetta sacra per renderle più leggere. Ma all'epoca queste pagine di questo Vangelo, le pagine del tuo Vangelo, caro Marco, erano colpi di maglio allo stomaco dei religiosi dell'epoca, eh? Il Tempio, la religione, secondo la tua descrizione, è diventato un puro, che si fa per dire, è puro, ma un puro esercizio commerciale. Io ti do, tu mi dai. Allora, tu mi dai le tue monete e io te ne do altre, quelle che sono correnti qui al Tempio, così tu puoi comprare i sacrifici e attraverso questi sacrifici puoi comprare la grazia. E beh, certo, no? Solo attraverso questi sacrifici tu hai la certezza del perdono e io te la concedo, solo però se passi sotto il mio cappello, sotto l'insegna del mio negozio. Tu, Marco, per dare enfasi, ti muovi su quel testo antico del profeta Malachia. Sì, sì, ma è riconoscibilissimo, fin dal secondo versetto del tuo Vangelo, quando dici appunto che mandi davanti a te un messaggero, no? E poi entri nel Tempio adesso e ricalchi perfettamente il terzo capitolo del profeta Malachia, che recita così: ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. No, non stai leggendo il Vangelo, è il profeta Malachia che lo dice. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo Tempio. Ecco, egli viene. Messaggero, entrata del Messia nel Tempio. Se del messaggio si accenna nel primo capitolo del tuo Vangelo, caro Marco, alludendo a Giovanni Battista, no? Colui che fa da precursore, siamo arrivati qui alla seconda parte di questo brano, quando il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempo, nel suo Tempio. Ecco, egli viene e viene nel suo Tempio. Come viene? Come entra nel Tempio? È con l'asino, preannunciato dall'altro profeta, Zaccaria. La sera prima della nostra vicenda, il Salvagente entra con l'asinello, osserva ogni cosa e ritorna a Betania. E il giorno dopo ha fame e ci ritorna nel Tempio. E cosa vede? Un mercato. Un mercato! La religione è diventata un mercato, o meglio, posso dirlo, Marco? La religione è un mercato. Ma quale legame può esserci tra questa scena e quella del fico, mi chiedono, che si secca perché non dà frutto? Che legame c'è? Va detto, probabilmente, per me, che sono ignorante, caro Marco, che il Salvagente del Tempio non scaccia dei fuorilegge, ma persone che si attengono alla legge. E come? Era tutto in regola, tutto rego, raga. Scaccia persone che si attengono alla legge. Ma hanno trasformato l'essenza e il volto di Dio, l'hanno stravolta. E poi il Tempio, lo sappiamo, è una concessione che Dio fa alla necessità di controllo umana. Mica era nel suo progetto avere un Tempio. È Davide che glielo ha imposto in qualche maniera e lui accetta, gli stava bene la tendina, accetta, ma dice: tu non lo puoi costruire perché le tue mani sono sporche di sangue. Surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo su queste onde fino alla conclusione di quest'ora. siamo su RWS, accendi la speranza, voltiamo l'interruttore su on. Siamo al secondo giorno di fila a Gerusalemme, ne abbiamo viste di cotte e di crude, delle belle veramente, sembra un racconto fantasioso, fantastico, ma invece è un racconto che veramente cambia completamente, stravolge la mentalità religiosa. Nel primo giorno il salvagente entra a Gerusalemme sopra un asino anziché sopra un cavallo, nel secondo giorno alla mattina ha fame e vede un albero di fichi e poi va al tempio e rovescia i tavoli dei cambiavalute, fa uscire tutti perché doveva essere una casa di preghiera, invece ne avete trasformato una spelonca di ladri. Cose inaudite, cose veramente che non hanno precedenti prima. Ma chi si crede di essere? Ma con quale autorevolezza, con quale autorità si mette a fare queste cose? Dopo la vicenda del fico, senza frutti, il salvagente è nel tempio in questo momento. Io lo sto guardando, e scaccia tutti quelli che legittimamente, perché va sottolineato, è legittimo, era consentito, non era fuori legge, era consentito, regolamentato, quelli che legittimamente comprano e vendono per far andare avanti l'economia religiosa. Tu hai un peccato, ti senti un peso, vai a Gerusalemme in pellegrinaggio, porti un sacrificio, ma mica te lo puoi portare da distante un sacrificio, lo compri lì. Ma con che valuta? La valuta dell'impero romano? No, devi cambiare i tuoi soldi qui alla banca centrale di Gerusalemme, all'interno del tempio. Il cambiavalute ti cambia con la moneta corrente, tu ci perdi e con quella moneta acquisti la vittima sacrificabile e così hai il perdono da parte di Dio. Ma davvero? Ma l'aveva ordinato lui? Sì, certo, ma per far sì che il tuo sguardo andasse un pochettino più distante. Se sei rimasto alla formalità, c'è qualcosa che non va, caro amico. Sei rimasto veramente un bambino da un punto di vista religioso. Ma credi davvero che il Signore dell'Universo abbia piacere nell'accogliere il sangue di Becchio, di Giovenche? Leggiti i profeti per comprendere che cosa vuole davvero, se non una rivoluzione interiore dell'essere umano. Ma di questo avremo tempo per parlarne. Tutto ciò che si costruisce per la comodità adorante, per la nostra mania di grandezza, non ha nulla a che fare con Dio. Che poi ci sia una bella chiesa, meglio che ci sia bella che brutta, qui non ci piove, soprattutto se il tetto è fatto bene, ma il problema è cosa si fa lì dentro, perché la chiesa, il tempio se vogliamo dirlo, è composta dai credenti, dalle pietre vive, così le interpreta il Nuovo Testamento, non dai muri. Invece tiriamo su muri e poi sì, dopo qualche anno, qualche mese si chiude, perché all'interno di quei muri non ci va più nessuno. Questa è la tragedia dell'Occidente, un sacco di chiese che sono trasformate in assicurazioni o in banche. E allora dov'è il Signore? Dove lo trovo? Questa è la questione. E le foglie del fico rischiano appunto di riflettersi qui, in queste cose che possiamo svolgere legittimamente ma che ci allontanano dal vero Dio. Una cosa sul Tempio, va detta, perché tutti i popoli hanno un Tempio, tutti. Magari basta un solo palo che indichi il centro dell'universo, perché da lì c'è la comunicazione con gli antenati e con Dio. Tutti i popoli hanno un tempio. Perché? Perché desiderano racchiudere il sacro tra quattro mura, o in un simbolo, o in un oggetto, o in un idolo, e poi posso compiere tutto quello che voglio, che mi interessa. Ho fatto il mio, ho pagato il mio obolo. Ecco così. Dio non aveva bisogno di un tempio. No, Davide glielo vuole costruire, il re Davide glielo vuole costruire, ma Dio gli dice: guarda, non ho bisogno del tuo tempio, non lo voglio, ma io insisto, vabbè, ma guarda, il tempio te lo faccio io, perché, dice il Signore a Davide, io farò sì che i tuoi figli, i figli dei tuoi figli possano avere un futuro. Questo è il tempio. Eventualmente, guarda, il tempio me lo costruisce Salomone, perché le tue mani sono sporche di sangue. Cari amici, sul Vangelo, surfando, certo, surfando sul Vangelo, questo è il verbo giusto, surfare sul Vangelo, perché rimaniamo un pochettino in superficie, Non c'è il tempo per scavare con la vanga. E poi scavare con la vanga con questo caldo fa anche sudare, fa fatica. Ma il salvagente, quello non manca, non manca mai nelle nostre narrazioni, nelle nostre riflessioni su quei pezzettini di Vangelo che ogni mattina, caro Marco, caro autore del primo Vangelo, no, qualcuno dice no, è Matteo il primo Vangelo, no, è solamente per tradizione, ma il più antico è quello di Marco, sul quale Matteo e Luca, gli altri sinottici, poi lavorano e inseriscono dei messaggi che vogliono passi al loro auditorio. Ebbene, il salvagente è sempre ben stretto attorno alla vita abbondante, perché? Perché se no si annega. Sì. Nel mare della vita, senza il salvagente, io rischierei di annaspare. E dunque lui è venuto proprio a prendere queste mani che annaspano per poterci tirare in salvo, per poterci tirare a riva. Il salvagente in questo momento è nel Tempio e scaccia tutto il superfluo. Datemi il superfluo e farò a meno del necessario, diceva Oscar Wilde. E in effetti è pieno di superfluo, pieno di foglie, tanto per essere legati al fico sterile che non aveva nessun ficuzzo, e dunque questo tempio è come il fico, pieno di foglie ma niente frutto, niente costrutto, solo forma, solo distintivi e niente altro. Scaccia tutto il superfluo il salvagente e nei detrattori della sua statura morale viene sempre in mente questo gesto. Ma ti ricordi quando ha scacciato? Allora era in collera. Scaccia tutto il superfluo, punta all'essenziale, vuole fare pulizia. Qual è l'essenziale? Lui ha fame. E di quale fame si tratta? Si tratta di fame di relazione. È venuto in casa sua e i suoi non lo riconoscono. Il suo tempio e il suo tempo preferito è il cuore dell'uomo. Lui vuole rimanere lì, In quello stato. Tutto il resto distrae come le foglie del fico senza frutto. Davide, il re Davide, nella parte antica della raccolta biblica, vuole un tempio a tutti i costi, vuole un tempio come tutti hanno un tempio, tutti hanno un re, tutti hanno un tempio e io voglio il tempio. Voglio un tempio perché non è giusto che il Signore sia un viandante, così accolto all'interno di un santuario, cioè di una tendina da campeggio. No, come tutti gli altri dei, lui, Davide, vuole costruire un grande tempio. Ma che fa Dio? Come reagisce? Tu vuoi costruire un tempio a me, Davide? Ma se nemmeno i cieli dei cieli possono contenermi, tu vuoi costruire davvero un tempio a me, Davide? In marmo, magari. Ma guarda che sono io che voglio costruirti una casa. E la casa che voglio costruirti io sono le generazioni di uomini e donne che scaturiranno da te. Loro saranno la casa del Messia, del Figlio di Dio, del Salvagente. Ossia, io voglio stare in mezzo alla gente, non chiuso in un aulico edificio sopra una collina. Non mi interessa nulla. Non sono Giove, non sono Zeus. Sono di un'altra pasta io. E ora vengo come un uomo, finalmente per rivelare quale sia il vero mio carattere. Tu vuoi fare una cosa per me, una casa per me? Sono io che te la costruisco, la cosa e la casa. Non ho bisogno di un edificio. Ho bisogno di essere accolto. Non ho bisogno di muri, anzi, scusatemi, così la contemporanea frase, no? Quella che va per la maggiore, non sono venuto per costruire muri, ma ponti. Io ho fame, ho bisogno di amore, di relazione. È quello, è in quel luogo lì che c'è il mio vero tempio. Quando due o tre si radunano nel mio nome, allora io sarò in mezzo a loro. Cosa significa radunarsi nel suo nome? Beh, il suo nome, secondo l'apostolo Giovanni, che è l'autore, o meglio colui che ricorda questa frase dalla bocca del salvagente, il suo nome è amore, agape. Se due o tre si radunano nell'agape, allora io sono in mezzo a loro. Cioè, se due o tre si radunano invece in un altro nome, con un altro spirito, magari nello spirito della religione, del io ti do, tu mi dai, io faccio questo sacrificio così poi tu ascolti. Beh, guarda, siete distantissimi. Sono venuto proprio per rivoluzionare questo vostro modo di pensare che non mi appartiene per nulla, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie.